Buonasera a tutti e bentrovati in una puntata di Retrovail, un salvagente per matrimoni in difficoltà. È sempre un'emozione essere qui con voi, ascoltare sempre questa bellissima canzone di Neck, Perdonare, che come ogni volta vi ripetiamo abbiamo scelto come sigla di questo spazio di incontro proprio perché secondo noi rappresenta bene il senso delle testimonianze che cerchiamo di condividere con voi. Ogni mese infatti parliamo di matrimonio, di crisi, di amore, di difficoltà, di guarigione, dell'importanza del matrimonio come sacramento e quindi anche del perdono. Oggi è tornato a trovarci padre Luca Frontali, che vi ricordiamo viene da Faenza, una piccola città della Romagna, ma la conosciamo, è sacerdote dal 2009 nella Congregazione dei Legionari di Cristo. Viene da una famiglia numerosa, è ultimo di 7 figli, con un padre medico, oggi in pensione, e una madre casalinga. È entrato in seminario giovanissimo, a 19 anni, e ha già vissuto in Spagna, Messico, Padova, Catania, come parroco e viceparroco. Da 4 anni circa è tornato a Roma per una specializzazione appunto proprio nella pastorale familiare presso l'Istituto Gian Giovanni Paolo II e ora sta proseguendo con un dottorato in teologia del matrimonio. Ben trovato, padre Luca.
Buonasera, buonasera a tutti.
E ti passo volentieri la parola per una preghiera di apertura che sia di buon auspicio per noi.
Certo, grazie. Sì, sì, vorrei appunto iniziare con una preghiera speciale appunto per le coppie che hanno problemi di relazione, per cui iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Signore, il nostro matrimonio sta vivendo una grande prova. Ci sono giorni in cui le nostre conversazioni sono solo accuse e offese. Tutto diventa fonte di sfiducia e motivo per rivangare fatti ed errori del passato perché vediamo solo i difetti l'uno dell'altro. Aiutami, Signore, a ricordarmi di quando ci siamo conosciuti, delle meravigliose qualità che abbiamo visto l'uno nell'altro, dei doni, dell'affetto e dei sogni per un futuro di amore, nel rapporto basato sul rispetto, dei passi fatti per costruire la nostra famiglia. Aiutami, Signore, a superare le difficoltà della convivenza quotidiana e a ricordare che abbiamo scelto di condividere tutto nella nostra vita. Aiutami a fare la mia parte per onorare e mantenere la mia promessa nuziale. Insegnami a confidare nel mio coniuge e in te, nei momenti più difficili, e ad amare nei momenti di disaccordo, a tacere davanti alle offese verbali, alle critiche, a comprendere l'altro di fronte alla minaccia di abbandono o di separazione, a lottare per il matrimonio quando non sento più amore, perché in te l'amore non finisce mai. Donami coraggio e serenità per affrontare ogni situazione e la sapienza dall'alto per cercare le vere soluzioni. Dammi la grazia di saper perdonare, e che ogni risentimento sia lavato dalla mia anima attraverso il tuo sangue redentore. Oggi, Signore, ho scoperto che il matrimonio perfetto non esiste, e voglio imparare da ora ad affrontare le mie imperfezioni. Voglio vivere ogni momento del mio matrimonio in pienezza, sapendo che il nostro rapporto ha sempre bisogno di sforzo per vedere più le qualità dell'altro che i suoi difetti, e della tua grazia per restare fedeli. Grazie, Signore, perché mi ricordi tutto questo. Grazie per avermi fatto comprendere che il matrimonio è più di un sentimento. È un dono di amore da coltivare per tutta la vita, grazie al sacramento. O Gesù, donami la grazia di una rinnovata fedeltà. Amen.
Amen. Grazie, padre Luca. Ci hai condiviso una preghiera meravigliosa. Mi ha molto colpito e mi ha dato un grande conforto, secondo me anche per altri, una frase: il matrimonio perfetto non esiste, che è molto consolante, e anche l'idea che siamo imperfetti e che ogni rapporto matrimoniale ha bisogno di impegno, di sforzo da parte di entrambi i coniugi e che richiede uno sforzo quello di vedere le qualità e non i difetti dell'altro. Esatto. Quindi grazie, veramente grazie. Oggi affronteremo un tema importante, un tema che può unire molto quanto dividere molto. che è appunto il tema della sessualità nella coppia. Oggi lo faremo con la generosità, grazie alla generosità di una coppia di sposi, come sempre, che sono Anna Maria e Luca. Bentrovati.
Ciao a tutti.
Buonasera, bentrovati. Anna Maria e Luca sono sposati dal 1989, hanno tre figli, ormai grandi, e hanno partecipato al weekend di Retrovel nel maggio del 2005. A partire dal weekend hanno deciso di impegnarsi nella ricostruzione del loro matrimonio e hanno poi a loro volta deciso di mettersi a servizio delle altre coppie che come loro hanno passato difficoltà, momenti di difficoltà. Quindi cominciamo da Luca e cerchiamo di entrare, di conoscere la loro storia. Luca, raccontaci quando vi siete conosciuti, quando hai incontrato Anna Maria, che cosa ti piaceva di lei?
Ho conosciuto Anna Maria a una festa di Capodanno in discoteca. Era tutta elegante, in minigonna, molto bella, e aveva un viso pulito, non mi sembrava sofisticata, era proprio genuina. Mi sono subito sentito attratto da lei. Abbiamo ballato un po' insieme, ci siamo appartati per bere un drink, per fare conoscenza. Io ero molto felice di stare con lei. Dopo l'ho accompagnata a casa, le ho dato un bacio, però pensavo che fosse solo l'avventura dell'ultimo dell'anno e pensavo che non sarebbe continuata.
E tu, Anna Maria, invece hai avuto lo stesso colpo di fulmine? Ti sei sentita attratta da Luca? Come hai vissuto questo incontro?
Ma in realtà quando ci siamo conosciuti io non ero così attratta fisicamente da lui, ma capivo dalla sua insistenza che lui era molto attratto da me. Mi sembrava di essere importante per questo, vedevo Luca sicuro di sé, mi sentivo elettrizzata, chissà cosa trovava in me.
E tu invece, Luca, hai detto che pensavi fosse un'avventura da ultimo dell'anno, e invece che cosa è successo nei giorni seguenti?
Siamo tornati a casa, abbiamo continuato a rivederci, credo di essermi innamorato subito, provavo un'attrazione e un desiderio molto grande nei suoi confronti, soprattutto mi sentivo eccitato e appassionato ogni volta che stavo con lei, che la carezzavo.
Molto, molto passionale, entrambi mi sembra che vivevate questa storia molto intensamente, anche se forse in modo diverso. Com'era per te, Anna Maria?
Io vivevo questa storia molto intensamente dal punto di vista emotivo, ma provavo un certo timore per la sua attrazione fisica, era molto intensa e mi bloccavo, avevo 16 anni e avevo paura di rimanere troppo coinvolto.
In che senso? Che cosa esattamente ti faceva paura?
Il sentimento che provavo per Luca è un sentimento romantico più che un desiderio fisico. Però al vedermi così desiderata mi sembrava poi che colmasse la mia incertezza. Mi sentivo comunque piena di vita per questo.
Voi ci avete detto, sappiamo che avevate fede, partecipavate alla vita religiosa, quindi come avete conciliato la religione, la fede appunto, con la sessualità?
Durante il fidanzamento, proprio per le nostre convinzioni religiose, facevamo raramente l'amore. Ho coltivato l'aspettativa che dopo, da sposati, finalmente avremmo potuto fare l'amore più spesso, senza preoccupazione, soprattutto senza sensi di colpa.
E infatti, dopo alcuni anni di fidanzamento, ma in particolare dopo un viaggio a Lourdes, se non ricordo male, vi siete sposati, vero Luca?
Sì, sì, siamo andati a Lourdes come barelliere dame dell'unità, sì, abbiamo vissuto proprio una bella esperienza intensa di preghiera e di servizio sia ai disabili che ai malati. Tornati a casa, riflettendo con il nostro direttore spirituale, abbiamo deciso di sposarsi. Quando non ero con lei mi mancava, non mi interessavo più degli amici. Era diventata la persona più importante, proprio era diventata l'unica mia ragione di vita, di gioia e di felicità.
Anna Maria, quando ti ha chiesto di sposarlo, hai avuto dei dubbi?
No, a quel punto il mio sì era già scritto nel mio cuore, ero piena di speranza per noi, per il nostro futuro insieme.
Che cosa ti aspettavi dal matrimonio e dalla vostra relazione?
Riguardo alla nostra relazione, desideravo essere ascoltata, accettata nel più profondo dei sentimenti e dei valori. E mi aspettavo nel matrimonio la condivisione, la comunione nella vita quotidiana e nell'intimità sessuale anche.
E Luca, effettivamente poi dopo il matrimonio che cosa è cambiato? Come si è evoluta la vostra relazione?
All'inizio i primi tempi sono stati bellissimi, mi svegliavo la mattina, avevo finalmente la mia fianco e poi è stato sempre il mio sogno trovarmela vicina al risveglio, fare colazione e iniziare la giornata insieme. Poi dopo, quando abbiamo fatto il test di gravidanza e abbiamo scoperto che aspettavamo il primo figlio, mi sentivo felicissimo, ero come al settimo cielo, cioè proprio stavo diventando papà.
Beh, bellissimo, la nascita di un figlio cambia completamente la vita. E ci hai detto però che il matrimonio rappresentava per te anche la possibilità di una maggiore soddisfazione di alcuni tuoi bisogni, in particolare di quello sessuale. Queste aspettative sono state soddisfatte poi effettivamente?
Beh, da sposata mi aspettavo di poter fare l'amore ogni volta che ne sentivo il desiderio, però dopo la nascita del primo figlio col parto cesareo abbiamo iniziato i metodi naturali per la regolazione delle nascite, che richiedevano nel nostro caso dei lunghi periodi di astinenza. Io facevo fatica a sopportarli, mi sentivo frustrato e mi sentivo rifiutato. Inoltre vedevo che Anna si dedicava molto tempo ai figli e non mi sembrava che i miei bisogni fossero più considerati, quindi direi proprio di no.
Bene, a questo punto credo sia perfettamente in tema una canzone degli anni Ottanta con la quale faremo uno stacco musicale, che è la canzone Ti pretendo di Raff.
Stanotte ti pretendo, io non ho che te, di transuna mi nascondo, di che lui non c'è. Lo so che tra le due più forte sei sempre tu, mandami questa dolce morte, tanto non vivo più. Sento che ci stiamo cercando, inutile che dici di nuovo, volta con promessi non scendo. L'unico diritto che ho, ti pretendo, il nome dell'amore se c'è, stanotte vado fino in fondo, dopo il mio bisogno di te, io non ti voglio, ti pretendo, inutile che dici di no, io questo amore. Nome dell'amore se c'è, se tu mi guardi no.
Eccoci di nuovo, abbiamo ascoltato appunto la canzone Ti pretendo di Raff in tema e chiedo a te Anna Maria, come ti sentivi rispetto alle aspettative di Luca e quali erano invece le tue aspettative?
Effettivamente dopo sposati io vivevo spesso la paura di non essere all'altezza delle aspettative di Luca. Mi vedevo spesso non ascoltata, a volte mi sembrava di essere usata. Avevo bisogno di una relazione vissuta con apertura, con ascolto, per riuscire ad aprirmi e ad accogliere Luca sessualmente. E mi feriva il suo comportamento, che a volte non teneva conto dei miei tempi e avanzava invece delle pretese. Però nonostante queste ferite io non mettevo in discussione il nostro matrimonio.
E quando nascevano i conflitti tra voi, come ti comportavi Luca con Anna Maria?
Beh, quando nascevano i conflitti, nascevano soprattutto quando cercavo di fare l'amore con lei. Io lo pretendevo e le facevo pesare i suoi rifiuti. L'accusavo di accampare delle scuse per non avere dei rapporti. Però non riuscivo a coinvolgerla rispettando i suoi tempi e così lei non riusciva ad aprirsi a me, ad accogliermi. Per questo mi sono sentito insoddisfatto di me stesso e del rapporto, ma davo tutta la colpa di questa insoddisfazione a lei e a volte la ferivo e la forzavo per avere la sua attenzione. Altre volte però non esprimevo quello che provavo perché avevo paura di affrontarla su questo tema. Avevo paura che rovinasse ancora di più la nostra relazione. Ero come una pentola a pressione, scoppiavano dei litigi nei quali però nessuno dei due ascoltava veramente l'altro e questo distruggeva l'intimità e creava tra di noi un muro.
Immagino che tu, Anna Maria, forse pensavi che il tempo avrebbe migliorato le cose, che dovevate assestarvi. È stato così?
Io speravo molto che col tempo avremmo imparato a relazionarci meglio, ma purtroppo non è stato così. Con l'arrivo dei figli, anzi, la relazione tra noi non faceva che peggiorare.
E come reagivi davanti ai suoi comportamenti, a queste sue insistenze?
Davanti ai comportamenti aggressivi io reagivo con rabbia e con paura. E mi chiudevo nel silenzio, mettevo tra me e lui un atteggiamento di indifferenza proprio.
Luca ci ha detto come lui viveva la sessualità, ma tu, Anna Maria, come la vivevi?
In quel periodo la maggior parte dei rapporti sessuali tra noi io li tolleravo con pazienza per non creare ulteriori conflitti tra di noi. Mi sentivo ferita, umiliata. E molte volte rifiutavo di far l'amore con lui, magari anche trovando delle scuse. La rabbia e il dolore dentro di me si accumulavano, fino a che poi in certi momenti di conflitto tra di noi io scoppiavo e gli vomitavo addosso tutto il mio rancore. Avevo perso la fiducia in lui e anche la stima in me stessa come donna nelle mie capacità di amarlo. Provando raramente il desiderio, mi sembrava di non essere all'altezza delle continue richieste di Luca. Avevo provato a comunicargli queste mie difficoltà, però si vede che non lo facevo in un modo comprensibile, non so, non riuscivamo a capirci. Ci lanciavamo delle accuse e rimproveri.
Luca, mentre Anna Maria viveva questi tormenti, tu cosa facevi?
Beh, in quel periodo ho conosciuto un'altra donna e senza che Anna Maria lo sospettasse sono andato a letto con lei alcune volte. Per lei non provavo amore, solo un'attrazione fisica, mi sentivo apprezzato come amante e questo sembrava compensare poi le carenze di rapporti con mia moglie. Mi lasciava frustrato e provavo dei profondi sensi di colpa. Però quando questa persona mi ha chiesto di instaurare un rapporto più stabile ho capito che voleva da me più di quanto fossi disposto a dare, questo troncò la nostra relazione. In quel periodo si è proprio verificata tra me e Anna una frattura talmente profonda che mi impediva di parlare con lei di questo tradimento. e a volte usavo anche Anna per sfogarmi, ma questo non era fare l'amore, cioè era proprio una violenza che le facevo, anche se delle volte la vedevo irrigidita e non partecipa.
Non deve essere stato facile. Cosa ti aspettavi, Luca, che sarebbe successo con il tempo?
Beh, mi aspettavo che la nostra relazione migliorasse, e invece quando i bambini diventarono più grandi, Anna Maria ha cominciato a lavorare fuori casa. Così, tra i figli, la casa e il lavoro, mi vedevo completamente escluso.
E quindi, riprendendo a lavorare e a uscire, Anna Maria, immagino che abbia fatto nuove conoscenze, abbia almeno in parte cambiato anche il suo modo di vivere. Come ti sentivi in questa nuova dimensione?
Questi cambiamenti mi sconcertavano, cioè io ero geloso anche dei suoi colleghi, non mi sentivo più amato e litigavamo spesso. Mi sentivo più frustrato in casa, a volte reagivo anche scaricando la rabbia che avevo dentro su di lei e spesso sui figli.
Ma vi rendevate conto che le cose non funzionavano e che cosa avete deciso di fare a un certo punto?
Abbiamo deciso di farci seguire da dei consulenti familiari, eravamo convinti che le cose si sarebbero chiarite, invece Anna Maria mi ha annunciato che non mi amava più. Io mi sono visto crollare il mondo addosso, avevo fallito e non sapevo più cosa fare. In quel periodo dopo eravamo diventati come due estranei, parlavamo solo per informarci su quello che c'era da fare o per suddividerci le uscite fuori casa. Eravamo come separati in casa, ci rimaneva qualche sporadico rapporto sessuale che ormai però era più uno sfogo fisico.
Anna Maria, il lavoro, uscire, il cambio di vita, ti sarà sembrato quasi una boccata d'ossigeno in un contesto come quello che si era venuto a creare, oppure prevaleva la sofferenza per te?
Ma in casa con Luca prevaleva la sofferenza, io ero arrivata a essere veramente convinta di poter stare più tranquilla nel non lasciarmi coinvolgere da Luca. In realtà questa sofferenza era proprio per le lacerazioni della nostra relazione, però io non capivo, attribuivo tutta la responsabilità di quelle ferite ai comportamenti di Luca, per me era solo colpa sua. E quando ho cominciato a lavorare fuori casa avevo iniziato a scoprire di me stessa degli aspetti nuovi, come essere considerata attraente da parte di altri uomini. In quel periodo ho maturato una consapevolezza diversa sul desiderio sessuale, mi sentivo più sicura di me e quindi paradossalmente proprio quando vivevamo tra di noi i momenti di maggiore disperazione, l'intensità del mio desiderio sessuale era maggiore, ma in realtà per Luca provavo ancora meno attrazione che nei primi tempi, però lo cercavo più frequentemente. Mi dicevo che non era serio questo comportamento perché per lui io provavo sentimenti di rabbia, di risentimento, delusione, disperazione. Quindi in realtà io facendo così lo stavo usando per i miei bisogni.
A un certo punto Luca sei andato via di casa. Che cosa è successo?
Sì, una sera abbiamo avuto un litigio, ci siamo insultati, ci siamo urlati addosso e sono uscito di casa. Io non ne potevo più di star lì e di subire questa situazione opprimente. Dopo aver vagato un po' con la mente confusa, col cuore pieno di risentimento, sono giunto a casa di mia madre. Lei mi ha accolto in casa, però io mi sentivo demoralizzato e frantumato. Sono rimasto fuori casa, siamo rimasti separati per 4 mesi, nonostante ogni tanto ci si vedesse.
E com'è stato stare fuori casa? Come ti sentivi? Cosa facevi? Ti ha aiutato a stare meglio in quel momento?
Ma mi sono staccato, ho resettato tutto e avevo riscoperto anche quelli che erano i miei amici della vecchia compagnia ed ero entrato nel giro di persone separate che erano deluse dalla vita matrimoniale. Alcuni di loro si erano buttati nel turismo sessuale, ma io non desideravo solo del sesso. mi sentivo proprio fallito come marito e come padre e desideravo più di ogni altra cosa l'amore della mia famiglia. Avevo vissuto un periodo lontano dai problemi familiari, ma non avevo trovato la pace che mi aspettavo.
Eri accecato dalla rabbia e dall'orgoglio, non riuscivi a vedere le tue responsabilità. Come sei arrivato a decidere di agire verso un cambiamento di questa situazione?
Non potevo più continuare così, dovevo prendere una decisione se provare a ricominciare con lei oppure separarci del tutto e ricostruirmi una nuova vita. Così quando me l'ha proposto decisi di partecipare al weekend di Retrova. Io lo vedevo più come un'occasione di chiarire le cose con me stesso che di vedere qual è, e anche di vedere cosa fare.
E tu, Anna Maria, come ti sei sentito quando Luca è andato via di casa?
La prima sensazione è stata proprio di sollievo. Quando è uscito di casa ho trovato proprio questo sollievo dal senso di oppressione che provavo prima. E quando ci siamo rincontrati, poi, dopo qualche giorno, ero chiusa, ero indifferente a lui e non volevo riaccoglierlo a casa. Poi, dopo un po' di tempo, è arrivato in casa questo volantino di Retrovai e leggendolo sono stata attratta dalla possibilità di mettere in chiaro la relazione tra noi e prendere una decisione anche io per la mia vita con i bambini. E l'ho proposto a Luca, che accettò, e allora abbiamo telefonato per iscriverci al primo weekend disponibile.
Luca, che cosa è cambiato durante e dopo il weekend di Retrovile?
Nel weekend ho visto che Anna si interessava a me in modo esclusivo e mi sono sentito proprio accettato e compreso. Dialogando con lei ho capito che non avevo fatto niente per comprendere quelli che erano i suoi sentimenti fino allora, le sue paure, le sue aspettative. E questo ha fatto nascere in me un grande desiderio di riappacificarmi con lei, di chiederle perdono e di ricominciare da capo. E ci siamo abbracciati sul letto, abbiamo pianto chiedendoci perdono. Però questo è stato il primo passo per perdonarci. La via del perdono era ancora lunga. Siamo tornati a casa insieme perché Anna me l'aveva chiesto e avevamo scoperto di avere degli strumenti e delle basi comuni su cui ricostruire la nostra vita. Però ci è voluto molto coraggio e l'aiuto di Dio. Abbiamo affrontato i nostri conflitti una alla volta e arrivando a perdonarci anche queste ferite. La fatica maggiore però è stata quella di perdonare me stesso.
Immagino. Quando siete tornati dal weekend, Anna Maria sapeva già del tuo tradimento?
No, solo dopo un anno e mezzo dal weekend di Retrovai che ho avuto il coraggio di rivelarle il mio tradimento e le ho chiesto perdono. Confessare mi ha fatto sentire sollevata, Anna Maria mi ha perdonato e questo ha permesso anche a me stesso di perdonarmi per il male che le avevo fatto.
Il perdono è un elemento chiave nelle nostre relazioni. Anna Maria, come ti sei sentita quando Luca ha confessato il suo tradimento e come hai reagito inizialmente e poi magari con il tempo?
Inizialmente ho vissuto una grande delusione, avevo sentimenti di sfiducia perché pensavo di essere stata ingannata per tanti anni. Guardavo indietro la nostra storia e rivedevo quanta mancanza di intimità avevamo vissuto per tanti anni e la nostra relazione sessuale in quegli anni era diventata per me solo una fonte di dolore, questo fino al weekend di Retrovile. Allora poi quando mi ha chiesto perdono io ho preso coscienza della mia ferita, quanto ero vulnerabile, ma capivo anche che lui aveva sentito così forte il bisogno di essere perdonato e aveva tanta fiducia in me da rivelarmi questa relazione che era avvenuta tanti anni prima e di cui io non ero al corrente, quindi avrebbe anche potuto continuare a tacerla, io non l'avrei mai saputa.
E anche tu, Anna Maria, hai sentito il bisogno di chiedere perdono per qualcosa?
Sì, io ho sentito bisogno di aprire il mio cuore e di chiedere perdono a Luca di quei tradimenti che erano stati flirtare con degli altri uomini, per gioco, in diverse occasioni, per vanità, e cedendo a questa tentazione di vedermi ascoltata, desiderata, stimata dagli altri più che non da lui. Poi è rinato per me l'affetto per Luca in quell'esercizio quotidiano che abbiamo fatto con Retroval di rivalutare i suoi lati buoni, le sue qualità, di far emergere la stima che non avevo più prima per la sua persona e per l'impegno che metteva, vedevo come si impegnava nella relazione con me. E così anche per l'attrazione fisica, quando Luca ha iniziato ad essere più attento a me e quando mi aiuta creando dei momenti di vicinanza tra noi, l'intimità, allora la mia apertura anche a livello fisico diventa migliore di quando eravamo fidanzati. E quindi prendere la decisione di amare Luca, anche al di là dei sentimenti che provavo, di impegnarmi per la nostra relazione, ha significato in concreto decidere di avere dei rapporti sessuali con lui, anche quando mi era difficile. E così andavo incontro al suo bisogno di essere amato in quel modo proprio.
Anna Maria ci ha raccontato che decidere di amarti e di impegnarsi per la vostra relazione l'ha aiutata a concedersi in modo più sereno, comprendendo i tuoi bisogni. Che cosa ne pensi, Luca?
Beh, posso dire che abbiamo trovato una maggiore intimità anche a livello sessuale. A volte anche Anna cerca l'intimità tra di noi e questo mi aiuta ad andare incontro anche quando magari sono stanco o avrei poco desiderio. Ora mi sento un po' più sereno, anche se l'età, diciamo, ha smorzato molto il mio desiderio sessuale. Dialogando con lei ho compreso i suoi stati d'animo, soprattutto quando mi diceva di no. Ora comunque sono molto più attento a come si sente prima di chiedere di fare l'amore.
Beh, grazie di aver condiviso la vostra storia, le vostre difficoltà su un argomento così delicato. La sessualità, abbiamo detto, è un elemento importantissimo della vita matrimoniale che spesso porta con sé però difficoltà e incomprensioni. Quindi la vostra testimonianza di come siate riusciti a trasformare, a ricostruire la vostra relazione speriamo possa essere veramente di aiuto. E abbiamo detto altre volte quanto sia importante che la relazione venga alimentata e curata quotidianamente, quindi anche nella sessualità, nell'intimità. Passiamo ora la parola a Padre Luca e sentiamo che parola ha scelto per guidarci alla riflessione su questo tema. Padre Luca.
Sì, allora io anche ascoltando questa bellissima storia ho pensato proprio al brano dei discepoli di Emmaus, che leggerò in una, non proprio tutto, solamente alcune parti. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino?» Si fermarono col volto triste. E Gesù, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino». Ed entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture?» Ecco, questo è quello che ho scelto per questa storia. E io penso che si può veramente interpretare questo Vangelo in un modo nuziale. Difatti ci sono due discepoli, una coppia potremmo dire, che stanno tornando a casa loro tristi. Ed è la tristezza di una relazione pesante per i più svariati motivi, ma perché no, per una relazione che non funziona più a livello sessuale. Perché non pensare un po', accostare questa tristezza a quella che hanno provato proprio Luca e Anna Maria? Quindi un dialogo carente che non riesce a illuminare l'intimità di coppia e la rende priva di significato e di valore affettivo. Ecco allora che Gesù si insinua tra i due. Lui è già presente per il battesimo e per il matrimonio e discretamente fa sentire la sua voce, la sua parola. E poi si rende presente anche nel pane eucaristico, da notare che Gesù scompare non perché vuole lasciarli tristi ancora una seconda volta, ma perché è già presente in quel pane eucaristico, quindi rimane con loro. A quel punto i due sposi aprono gli occhi, si rendono conto che il loro amore sta rinascendo proprio grazie a Gesù, e quella tristezza inizia a passare.
Come mettere insieme la fede e la sessualità per gli sposi cristiani, padre Luca?
Io penso appunto che questo Vangelo ci comincia a dare delle risposte. E intanto veramente ringrazio proprio Luca e Anna Maria, perché mi ha colpito tanto la loro storia, di vedere proprio questo, come il valore dell'atto di amore sponsale sia cresciuto nella misura in cui hanno fatto anche un cammino di fede, e quindi questa stessa vita di fede è diventata più cordiale e affettiva. Io penso che questo avviene perché Gesù assolutamente non si vergogna del nostro sesso, cioè lui è il nostro creatore, per cui lui ci ha voluto maschio e femmina, e quindi di conseguenza anche l'atto di amore fa parte della vita cristiana degli sposi. Cioè, nella natura ci sono modi di creare, di generare vita che sono asessuati, cioè non c'è un incontro sessuale, e poteva farci così il Signore, invece no, ha voluto renderci veramente uomo, donna, maschio e femmina, perché questo diventasse un cammino verso una piena comunione tra marito e moglie.
Devo dire, è molto bello sentirlo dire, forse a volte nella cristianità nella fede quotidiana non è sempre chiaro questo concetto, quindi ti ringrazio di avercelo condiviso. E continuando su questo tema, Luca e Anna Maria ci hanno parlato del fatto che quando erano fidanzati la sessualità era vissuta con un senso di colpa, ma come anche tu ci hai fatto capire, l'impulso sessuale esiste, è innato ed è forte. Quindi come fanno allora due fidanzati, due giovani che vogliono vivere la fede, quando avvertono questo impulso nel loro amore?
È una domandona, però intanto vorrei cominciare a rispondere leggendo, permettetemi per intero, il numero 151 di Amoris Laetitia, perché il Papa Francesco qui è di un realismo, di una concretezza veramente molto molto bella. A coloro che temono che con l'educazione delle passioni e della sessualità si pregiudichi la spontaneità dell'amore sessuato, San Giovanni Paolo II rispondeva che l'essere umano è chiamato alla piena e matura spontaneità dei rapporti, che è il graduale frutto del discernimento degli impulsi del proprio cuore. Questo è importantissimo. È qualcosa che si conquista dal momento che ogni essere umano deve con perseveranza e coerenza imparare che cosa è il significato del corpo. La sessualità non è una risorsa per gratificare o intrattenere, dal momento che è un linguaggio interpersonale dove l'altro è preso sul serio, con il suo sacro e inviolabile valore. In tal modo il cuore umano diviene partecipe, per così dire, di un'altra spontaneità. In questo contesto l'erotismo appare come manifestazione specificamente umana della sessualità. In esso si può ritrovare il significato sponsale del corpo e l'autentica dignità del dono. Nelle sue catechesi sulla teologia del corpo umano, San Giovanni Paolo II ha insegnato che la corporeità sessuata è non soltanto sorgente di fecondità e di procreazione, ma possiede la capacità di esprimere l'amore, quell'amore assunto appunto nel quale l'uomo o persona diventa dono. L'erotismo più sano, sebbene sia unito a una ricerca di piacere, presuppone lo stupore e perciò può umanizzare gli impulsi. Cioè, per i fidanzati, ma anche per gli sposi, è importante che devono capire che questo impulso che si sente così forte non va vissuto passivamente, cioè io lo sento e quindi lo metto in pratica, mi viene e quindi lo esercito. Quindi è un modo acritico, un modo un po' immaturo di viverlo. Se sentiamo la tendenza a prendere il corpo altrui, dobbiamo essere consapevoli che bisogna avere la maturità che quel gesto fisico sia veramente amore, cioè sarà veramente amore se poi diventa, da un impulso diventa dono. E quindi dipende da ciascun coniuge dare questo orientamento, già nei fidanzati ma anche dei coniugi dare questo orientamento, altrimenti sarà un impulso cieco, come appunto lo è per gli animali. Chi fa l'amore per divertimento non sta donando assolutamente nulla, piuttosto sta prestando temporaneamente il proprio corpo. Solo chi dona il corpo, per sempre, fa di esso un regalo. E appunto questo è il dono. Io non ho mai visto un dono che si fa e si riprende. Un dono è per sempre. E per questo l'amore vissuto in questo modo è il matrimonio. Solo l'atto di amore vissuto come conseguenza di una promessa per sempre può esprimere un dono che diventa stabile. Non è un caso, infatti, che lo sappiamo, lo sapete bene, voi sposi, nel rito del matrimonio voi dite al momento di esprimere il consenso: io accolgo te come sposo, cioè ti sto accogliendo come un dono, non mi sto impossessando di una persona, del suo corpo per sballo, per un momento, per sentirmi bene, ma mi sto donando e sto ricevendo una persona per sempre. Questo va educato e va mantenuto poi nella vita, educato nei fidanzati, va mantenuto nella vita sponsale, e quindi in questo modo quando si riceve un regalo, quello è il modo di esprimere il per sempre del matrimonio.
Molto bello questo, ed è vero, quando si riceve un regalo è per sempre. Questo vale ovviamente anche per il dono del corpo che gli sposi si fanno reciprocamente. Quindi grazie Padre Luca. E questa puntata in realtà è stata talmente ricca che oggi mi soffermerò molto rapidamente su spiegarvi che cos'è Retrovel. Lo abbiamo fatto, lo trovate nelle altre puntate. Vi dico semplicemente che il programma di Retrovel è un programma esperienziale, è un programma di esperienza cristiana, un servizio esperienziale che già dal nome Retrovel, che in francese vuol dire ritrovarsi nel matrimonio, aiuta le coppie che sono in difficoltà, che sono separate, divorziate o che semplicemente non dialogano più, hanno delle difficoltà a ritrovarsi, e lo fa attraverso le testimonianze come quella di Luca e Anna Maria del proprio percorso. Concretamente il programma si sviluppa in un weekend e 12 incontri nei 3 mesi successivi. È rivolto a tutte le coppie, non solo sposate con sacramento cristiano, ma anche altre religioni, altri sacramenti, civilmente, anche conviventi con figli, quindi con una grande apertura. Tutte le coppie che si trovano a non riuscire anche ad affrontare i problemi, si sentono soli, distanti, il programma di Retrovel c'è. Vi do già i contatti a cui poter far riferimento per rivolgersi e quindi iscriversi magari a uno dei prossimi weekend. Trovate tutte le informazioni sul sito www.retrovail.it, oppure potete scrivere alla mail info@retrovail.it o chiamare il numero verde 800 123 958. Avremmo voluto continuare a parlare e rispondere a altre domande, ma veramente oggi il tempo è volato e chiedo a Padre Luca di fare una breve preghiera di saluto e di chiusura della puntata di oggi. Chiedo anche, ovviamente, ringrazio Anna Maria e Luca, perché veramente ci hanno fatto un dono prezioso con la loro testimonianza, e grazie, e continuate così, continuate a portare la vostra testimonianza, perché questo può aiutare tantissime coppie. Padre Luca, a te la parola per chiudere.
Certo, io vorrei appunto brevemente ringraziare Luca e Anna Maria per averci donato uno dei lati più personali, forse il più intimo del matrimonio, e vorrei concludere con una preghiera, con una invocazione allo Spirito Santo, che è il dono di amore tra il padre e il figlio, che questo dono veramente sia sempre presente tra gli sposi e gli sposi lo invochino anche loro il più possibile. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, scendi con forza su ogni coppia, sia su quelle già sposate con il sacramento del matrimonio, sia quelle che ancora non hanno ricevuto la tua effusione sul loro amore. Tutte le coppie, Spirito Santo, scendi e invadi i loro cuori e i loro corpi, perché nei gesti, nelle parole, nei pensieri, ciascuna coppia possa rendere manifesto che Dio è amore, che l'amore esiste, e che l'amore si fa carne, si rende visibile in ciascuna di loro. Amen.
Arrivederci Luca e Anna Maria, grazie ancora, arrivederci Padre Luca.
Grazie, arrivederci a voi.
Ritorneremo noi ogni quarto sabato del mese, dalle 18 alle 18:45. Arrivederci, a presto.